Vi invito ad aprire la parola di Dio in Romani capitolo 8, leggeremo due versetti introduttivi, precisamente i versetti 9, 10 e 11. Romani 8, dal versetto 9 al versetto 11. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Il testo che abbiamo appena letto ci insegna che il credente vive nel regime dello Spirito. È pur sempre nella carne, con le sue criticità, le sue difficoltà, le sue umiliazioni, ma è nello Spirito. Egli è il Tempio dello Spirito Santo, che è in noi e che abbiamo ricevuto da Dio. E nel corso delle nostre meditazioni sullo Spirito Santo abbiamo imparato una verità fondamentale, che quando ci abbandoniamo completamente allo Spirito Santo, quando lasciamo fare a Lui nella nostra vita, ecco che riusciamo a vivere la vita cristiana. Quando ci sono i fallimenti è perché non diamo spazio allo Spirito Santo. Quando facciamo qualcosa secondo la volontà di Dio è perché lo Spirito Santo che lo compie per noi. Noi gli lasciamo campo libero alla sua persona in modo tale da guidarci, aiutarci e modellarci. Quindi questa è la verità, questa è la verità fondamentale. Abbiamo lo Spirito Santo, ma riusciremo a vivere la vita cristiana se lasceremo spazio a Lui, se saremo ripieni dello Spirito Santo. E con quello di questa mattina concluderemo le meditazioni intorno allo Spirito Santo. E abbiamo visto tante verità che bisogna rivedere, riapprofondire, perché sono verità gloriose che provengono dalla parola di Dio. Abbiamo visto, ve lo dico, ecco, lo accenno giusto, quello che è stato il programma che abbiamo visto. Abbiamo visto innanzitutto la personalità dello Spirito Santo. Egli è una persona, non una sensazione, non un sentimento che proviamo. È una persona. È una persona divina. Abbiamo visto tutti gli attributi che vengono riferiti al Padre e al Figlio, alla stessa maniera vengono riferiti allo Spirito Santo. Egli è una persona divina, e questa persona divina, pensate un po', dimora nella vita del credente. Tutta la Trinità viene a dimorare nella vita del credente. Qualcosa di straordinario, qualcosa che non potremo mai capire in maniera piena e completa di questa azione divina nella nostra vita. Poi abbiamo visto che Egli è il Consolatore, cioè colui che si mette accanto a noi e ci aiuta, ci guida. Gesù è stato con i discepoli per 3 anni, lo Spirito Santo sta per sempre nella vita del credente. Gesù è stato in una zona geografica della terra, lo Spirito Santo è ovunque. Ovunque c'è un cuore che lo accetta e gli permette di vivere nella sua vita. Poi abbiamo visto che Egli è il sommo insegnante. È grazie allo Spirito Santo se riusciamo a capire la parola di Dio. È grazie alla sua guida che possiamo essere nutriti attraverso la parola di Dio. Egli è il sommo insegnante. Poi abbiamo visto l'opera dello Spirito Santo nel mondo. Abbiamo visto che finché ci sarà la Chiesa sulla terra, ecco che ci sarà un'azione di freno, di restrizione. Il peccato non dilaga, perché ci sono i credenti, c'è la Chiesa, c'è lo Spirito Santo. Poi abbiamo visto che questa azione nel mondo è sviluppata nella convinzione. Egli convince gli uomini di peccato, di giudizio, di giustizia. Senza la sua convinzione, che non è conversione, ecco che gli uomini non potranno mai capire il messaggio evangelico. Lui porta l'uomo a capire che è spacciato senza il Signore. Lui porta l'uomo a capire che senza il Salvatore fa una brutta fine. Fa la fine di una separazione eterna dal Signore. È Lui che convince, che porta le prove e mette l'uomo con le spalle al muro dicendo: la tua situazione è questa, è disperata. Puoi fare solo una cosa, accettare Gesù il tuo Salvatore. A te la scelta. Ecco la convinzione. E poi abbiamo parlato di questa azione dello Spirito Santo, però questa azione è negativa, nel senso che l'uomo può peccare contro lo Spirito Santo. Cioè, nel momento in cui lo Spirito Santo convince l'uomo e dice e porta delle prove a suo favore, a favore del Signore, e l'uomo ripetutamente rifiuta questo messaggio di perdono, quello è un peccato imperdonabile. Rifiuti il perdono, non sei più perdonabile. Il tuo peccato è imperdonabile. Vedete quanto è seria la cosa? Quanto si ascolta il messaggio? Quanto dobbiamo essere attenti e timorosi? Rifiutare il messaggio di salvezza vuol dire mettersi sotto l'ira di Dio, rimanere sotto l'ira di Dio. Questo si tratta di un peccato imperdonabile. Io ti offro il perdono, dice il Signore. Tu rifiuti il perdono, è un peccato imperdonabile. Poi abbiamo visto l'opera dello Spirito Santo nella vita del credente. Quando un credente, una persona, accetta il Signore Gesù nella propria vita, succedono tutta una serie di atti, di azioni dello Spirito Santo in quella vita. C'è la rigenerazione. Eravamo morti spiritualmente, grazie allo Spirito veniamo rigenerati. In più, veniamo giustificati. Dio ci dichiara giusti. Eravamo da condannare, ma in Cristo, in questa posizione, Dio ci dichiara giusti. Non c'è più nessuna condanna. Non c'è più nessuna condanna. E poi l'adozione. Ecco che in Cristo abbiamo un padre. Avevamo un creatore. Ora in Cristo abbiamo anche un padre. Veniamo adottati. Ed è un'azione che compie lo Spirito Santo. E continua la sua azione. Ci unge, poi ci libera, testimonia per noi, santifica, ci suggella, ci dà la caparra e poi ci battezza. È parlato nella parola di Dio che noi siamo battezzati grazie allo Spirito Santo, siamo battezzati nello Spirito Santo. Cioè, ecco che il credente, questa persona che accetta Gesù, viene immerso nello Spirito per formare il corpo di Cristo e diventa un membro del corpo di Cristo. Grazie all'azione dello Spirito veniamo immersi e allo stesso tempo veniamo riempiti dello Spirito Santo, qualcosa di glorioso. E quando ci sono i battesimi che facciamo, ecco che quel battesimo, quell'azione, è proprio l'immagine di quello che accade nella vita del convertito, alla conversione, istantaneamente alla conversione, non dopo, non durante, alla conversione. Il credente viene immerso nel corpo di Cristo e diventa membra del corpo di Cristo. Poi ci sono le azioni, l'opera dello Spirito Santo nella vita del convertito dopo la conversione. Cosa fa? Ecco, noi abbiamo visto nella parola di Dio che Egli ci vuole riempire. La nostra vita deve essere ripiena dello Spirito Santo. Abbiamo parlato della pienezza dello Spirito Santo, come anche del servizio che il credente deve fare perché è un salvato. Non è che veniamo salvati e finisce tutto lì. No, siamo stati salvati per servire. Per servire. E quanto è difficile questa lezione da imparare. È più bello stare seduti, comodi, avendo la salvezza, che fare anche qualcosa. Ma il Signore ci ha donato tutto ciò che ci serve per servirlo. I doni spirituali, l'abbiamo visto nel corso delle scorse meditazioni. Il Signore ci dona i doni non per la nostra gloria, ma per servire, per essere di aiuto ai credenti. E tutti i credenti hanno almeno un dono. Tutti i credenti hanno l'obbligo di scoprire quel dono. Tutti i credenti hanno l'obbligo di servire il Signore con quel dono o con quei doni. Per gli altri, Gesù è venuto per gli altri, lo Spirito ci aiuta e noi alla stessa maniera dobbiamo servire il Signore con i doni spirituali. Il Signore non ci ha lasciati sprovvisti, ci ha dato tutto. Sta a noi decidere di servirlo come Egli vuole. E questa mattina vedremo tre attività che rientrano nel servizio del credente e che vanno a concludere, diciamo, questo studio sulla persona dello Spirito Santo. Queste tre attività sono la testimonianza, la preghiera e l'adorazione. Ebbene, per quanto riguarda la testimonianza, è detto che la testimonianza è un'attività che spetta prettamente allo Spirito Santo. Ecco, ripeto, sono tre attività che senza lo Spirito Santo non potremmo mai fare secondo la sua volontà. Sì, potremmo farle, ma diventerebbe un'attività carnale, superficiale. Se invece guidati dallo Spirito Santo, ecco che queste attività glorificheranno il Signore. La testimonianza è un'attività dello Spirito Santo. E vediamo dalla parola di Dio che la testimonianza che lo Spirito rende a Gesù è una delle attività principali dello Spirito Santo, quello di testimoniare di Gesù. Gesù stesso dice in Giovanni 15: quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre testimonierà di me. Lo Spirito testimonia di Gesù, parla di Gesù, conferma le parole di Gesù, attesta ciò che dice Gesù. E ancora più avanti, nel capitolo 16, sempre Gesù che dice: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, non parlerà di suo. Pensate un po'. Lo Spirito è anche Dio, ma non parlerà di suo. Ha una posizione diversa, ha un compito diverso, ed è quello di parlare di Gesù. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. E poi è scritto in 1 Giovanni 5, versetto 6, lo Spirito rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Ecco che l'attività dello Spirito Santo è parlare di Gesù, testimoniare di Gesù. Ed è bello vedere, appunto, come abbiamo già detto, che egli non parla di sé, parla di Gesù, mette al centro Gesù, innalza Gesù. È straordinario tutto questo. Ma poi la testimonianza dello Spirito, egli rende una testimonianza nel cuore del credente, e lo abbiamo visto nelle attività che egli compie alla conversione. Egli testimonia, ma di che cosa? Va a confermare delle verità spirituali straordinarie. Innanzitutto testimonia la nostra perfezione spirituale. È scritto in Ebrei capitolo 10, lo Spirito ce ne rende testimonianza. Infatti dice il Signore, non mi ricorderò più dei vostri peccati e delle vostre iniquità. È lo Spirito che ci testimonia, ci conferma, ci attesta. Nel nostro cuore parla e attraverso la parola di Dio ci dice, guarda, tu da un punto di vista spirituale hai i peccati perdonati. Tutti i peccati sono perdonati. Egli ci attesta questo, è un'opera dello Spirito Santo. Come anche ci attesta che siamo figli di Dio. Quante persone, quanti credenti hanno dei dubbi, ma sarò mai un figlio di Dio? Chi è che mi può confermare una cosa del genere? È lo Spirito Santo. Quando lasciamo a Lui spazio nella nostra vita, ecco che Lui ci conferma che abbiamo tutti i peccati perdonati e che siamo figli di Dio. È scritto in Romani, capitolo 8, versetto 16, lo Spirito attesta, conferma, testimonia con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Non saremo, non diventeremo, siamo figli di Dio. E questo lo fa attraverso la parola di Dio. Quanto è importante nutrirci della parola di Dio, lasciare lo Spirito di guidarci anche durante la lettura, in modo tale da avere queste testimonianze, queste attestazioni, peccati perdonati, siamo figli di Dio. E poi testimonia la certezza della salvezza. Ci sono credenti che hanno in dubbio questa verità. Ma sarò mai salvato? Non è che la posso perdere? Prima Giovanni capitolo 5 è scritto, lo Spirito ce ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Lo Spirito ci conferma anche questo: peccati perdonati, che siamo figli di Dio e che la nostra salvezza è certa, sicura, ma non perché dipende da noi, assolutamente, guai, ma perché poggia sul sacrificio di Cristo, sulla sua sostituzione per noi. Ecco la testimonianza che rende al cuore del credente. E questo lo fa, ed è, diciamo, una gioia enorme quando siamo scoraggiati, quando viviamo nella prova, quando stiamo attraversando dei periodi poco belli. Ecco che queste verità ci giungono nella nostra vita e riusciamo a gioire grazie a queste verità anche in questi periodi. Ma dobbiamo lasciare lo Spirito Santo agire nella nostra vita, se no saremo sempre scontenti, saremo sempre in una completa depressione spirituale. Ecco perché è importante la parola di Dio e lasciare che lo Spirito lavori nella nostra vita. E poi, oltre a testimoniare di Gesù e a renderci queste conferme, ebbene, lo Spirito Santo ci aiuta nella testimonianza di Gesù agli altri. Agli altri. Dice Gesù, dopo aver parlato, che lo Spirito Santo testimonia di Lui, dice: e anche voi, dice Gesù ai Suoi discepoli, mi renderete testimonianza. Anche voi mi renderete testimonianza. Dio lascia i credenti sulla terra perché portino altri alla salvezza che essi hanno trovata. Paolo in Romani 10 parla della testimonianza come una condizione stessa della salvezza e dice: se con la bocca avrai confessato, quindi testimoniato, Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. E noi dobbiamo credere che, oltre a darci questo comandamento, Dio ci ha dato anche tutti gli strumenti utili per testimoniare. Visto che stiamo parlando di testimonianza, abbiamo tutti gli strumenti per fare tutto della vita cristiana, ma nello specifico lo Spirito ci ha dato anche i mezzi per essere dei testimoni su questa terra. Gesù, proprio perché conosceva la debolezza dei discepoli e proprio perché conosce la nostra, dice in Luca 24: voi siete testimoni di queste cose. Ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. A cosa si riferiva? Ebbene, lo troviamo, la risposta la troviamo in Atti 1, dove è scritto: voi riceverete potenza, cioè forza, abilità, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Vedete? C'è lo Spirito Santo, allora puoi essere un testimone. Testimoniare del Vangelo non è una questione legata alle nostre capacità. Assolutamente. È qualcosa che proviene dallo Spirito Santo e avviene in maniera efficace quando lasciamo a Lui spazio nella nostra vita, quando siamo ripieni della sua presenza. A nulla servono il talento, la preparazione, l'esperienza senza la potenza dello Spirito. I discepoli nel libro degli Atti potevano essere dei testimoni efficaci perché guidati dallo Spirito Santo ed avevano un coraggio straordinario. È scritto che in Atti capitolo 5 dicono i discepoli al sommo sacerdote e ai sadducei: noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Erano testimoni, ma grazie allo Spirito Santo. Stefano fece quella straordinaria testimonianza, diede quella straordinaria testimonianza coraggiosa, forte, a tal punto che gli altri non riuscirono a tenergli testa. È detto: non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. La testimonianza diventa efficace quando è sorretta, guidata, controllata dallo Spirito Santo. Paolo, in Prima Corinzi capitolo 2: la mia parola, cioè la mia testimonianza e la mia predicazione, non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E poi in Prima Tessalonicesi 1:5 afferma che il suo Evangelo non era stato annunciato soltanto con parole, con la testimonianza, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo. Com'è la nostra testimonianza? Lasciamo spazio allo Spirito Santo per poter essere dei fedeli testimoni? Come figli di Dio dobbiamo contare non sulle nostre capacità, sulle nostre armi carnali, sulla nostra sapienza, sui nostri ragionamenti per cercare di convincere. No, dobbiamo contare sull'azione dello Spirito, lasciare a Lui spazio nella nostra vita in modo tale che Egli, attraverso la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, potrà parlare agli altri, testimoniare agli altri. E poi dobbiamo cessare di guardare alle nostre incapacità, alle nostre timidezze, al nostro non riuscire. Se lasceremo allo Spirito agire nella nostra vita, ecco che queste cose perderanno peso, importanza. Lo abbiamo visto con i discepoli, che ebbero un coraggio straordinario di parlare con forza, coraggio e con convinzione. Quindi sarà Lui stesso, lo Spirito, rivestendoci di potenza dall'alto, a donarci amore per le anime, la sapienza e la potenza che convince. Questa è la testimonianza. Ma poi ecco che lo Spirito interviene anche nella preghiera. Nella preghiera. Fra tutte le attività che lo Spirito Santo compie per mezzo del credente, ecco che la preghiera occupa il primo posto. Ecco che la preghiera è straordinariamente importante. È la più grande potenza conosciuta in questo mondo. Però deve trattarsi della preghiera nello Spirito, secondo lo Spirito, attraverso lo Spirito, altrimenti sarebbe un parlare che non porta da nessuna parte. Giuda dice pregando mediante lo Spirito, e questo vuol dire che quando viviamo nello Spirito, cioè pensiamo alle cose dello Spirito, ci occupiamo di esse, la nostra mente sarà illuminata e di conseguenza anche i nostri pensieri, come anche i nostri desideri, saranno in linea con la volontà di Dio. E questo vuol dire fare, pregare nello Spirito, cioè secondo la volontà di Dio e non secondo i nostri pensieri e i nostri desideri. Quando saremo in comunione con lo Spirito e saremo ripieni della parola di Dio, noi ci identificheremo con lo Spirito Santo e ecco che le preghiere saranno nello Spirito. Nello Spirito. Però non sempre è facile. Non sempre è facile tradurre questo nella pratica. E allora uno dice, vabbè, se viene meno anche la preghiera, allora chiudiamo tutto. No, la risposta ce l'abbiamo nel capitolo 8 di Romani, quando Paolo parla dell'aiuto e dell'intercessione dello Spirito Santo. Dice Paolo, lo Spirito viene in aiuto. Vedete? Viene in aiuto. Non che ci sostituisce. Viene in aiuto. Cioè si mette insieme a noi per portare questo peso. Lavora con noi, collabora con noi, anche nella preghiera. Pensate un po'. E perché? Viene in aiuto la nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene. Netto. Noi non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. È chiaro che per capire questo testo dovremmo vedere tutto il capitolo, tutto il contesto. Ed è in questo magistrale capitolo l'Apostolo Paolo parla di cose dottrinali profonde, ma lo fa perché è una chiesa che è addolorata, che soffre, è nella prova. E allora porta consolazione, portando avanti degli argomenti dottrinali profondi, per consolare questa cosa. E un primo argomento di consolazione è che, dice Paolo, guardate, Non siate tristi, perché voi siete figli di Dio, siete stati adottati, lo abbiamo visto prima, ed è un compito dello Spirito Santo quello di testimoniare dell'essere figli di Dio. E dice Paolo al versetto 16, lo Spirito attesta, ti conferma, ti garantisce che, insieme con il nostro spirito, che siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio, è un argomento straordinario, non siate abbattuti. Siete figli di Dio, quindi non siete abbandonati, appartenete a Dio. È Lui che è sempre vivente, è Lui che è onnisciente, vede la vostra situazione, conosce perfettamente la vostra prova. Siete figli di Dio. Tenetele bene in mente questa cosa. E lo Spirito ve lo conferma, ve lo attesta. Però, che succede? Pur avendo questa gloriosa verità, inserita in una cornice, dove il peccato dilaga, cioè pur sapendo questa grande verità, pur essendo convinti che questa sia una grande verità, noi viviamo in un mondo dove il peccato si sguazza, è presente ovunque. E allora ecco che facciamo fatica a vivere pur avendo questa verità. Ed ecco che Paolo porta avanti un secondo motivo di consolazione e parla della speranza, della speranza. Sì, è vero, noi gemiamo, dice Paolo, anche noi gemiamo, e abbiamo però le primizie dello Spirito. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Voi siete stati adottati, siete figli di Dio, ma state vivendo ancora sulla terra. Ma verrà un giorno in cui anche il vostro corpo verrà trasformato. Voi sarete alla presenza di Dio, e lo sarete per sempre, voi che avete accettato Gesù nella vostra vita. Questo è un altro motivo di consolazione. È vero, state attraversando delle prove, però consolatevi anche di questa gloriosa verità. Un giorno saremo con Lui e tutto ciò che è intorno a voi terminerà, terminerà. Però anche questo è una grande verità, però delle volte, pur avendole, viviamo nello scoraggiamento. Ecco che servono delle risorse poderose, più forti. Ed ecco che viene avanti la preghiera. E Paolo parla della preghiera. Abbiamo questo strumento straordinario. Portate i vostri fardelli al Signore. Portate i vostri pesi al Signore. E troverete serenità e pace. Ed è così. Tutti noi possiamo testimoniare di questo. Quando andiamo al Signore e portiamo i nostri pesi, le nostre ferite, ecco che la medicina della preghiera va a calmare tutte le nostre difficoltà, ferite, dolori. È straordinario, come quando si va al Signore, ecco che c'è la calma, la serenità attraverso la preghiera. E però, anche avendo la preghiera, ci sono momenti in cui non abbiamo la forza di pregare. Ma come? Anche la preghiera è venuta meno. Non abbiamo più niente allora. Quante volte, mentre preghiamo, la testa è altrove? Quante volte non abbiamo gli argomenti da portare al Signore? Quante volte manchiamo di conoscenza? Quante volte perdiamo tempo mentre preghiamo? Ecco che i pensieri si arrovigliano nella nostra mente. Non riusciamo a concentrarci. Siamo tartassati da ogni parte. Anche la preghiera, che doveva essere il nostro sollievo, che era nel passato la mia salvezza, dove portavo al Signore i miei pesi e Lui mi faceva rallegrare anche nella prova, ecco che ora non ce la faccio. Non ce la faccio. C'è un offuscamento nella nostra anima che diventa così denso che non sappiamo nemmeno cosa chiedere per il nostro bisogno, per la nostra salvezza. Pensiamo a Mosè, tanti anni nel deserto, e poi fa una richiesta. Signore, voglio vedere, voglio entrare nel paese che tu hai promesso, nella terra promessa. La risposta è no, tu non c'entrai. E Mosè dice, ma non è che ho chiesto chissà che, ho chiesto una cosa giusta, santa. Dov'è il male? Pensiamo all'indemoniato di Gerasa. Dopo quel grande miracolo nella sua vita, che era stato liberato dal demonio, Dice l'indemoniato: Signore, fammi stare con te. Gesù cosa dice? No, vai a casa dai tuoi e predica la grande liberazione che hai ricevuto. Paolo nella malattia, ha quella scheggia nella carne, Signore, liberami. No, la mia grazia ti basta. Vedete, ci sono richieste che non sono al di fuori della volontà di Dio, ma che non arrivano alla loro risposta, non ricevono risposta. C'è dell'altro. Questa è mancanza di conoscenza da parte nostra, debolezza da parte nostra. Facciamo un altro esempio. Da un lato, noi desideriamo, l'abbiamo già accennato, desideriamo di andare col Signore, di essere con Lui, di essere liberati da tutto ciò che ci affligge, che ci umilia. Il desiderio è forte. E che cosa diciamo nelle nostre preghiere? Vieni, Signore, vieni presto, prendi la tua Chiesa. Ed è una cosa giusta, santa. Ma poi giriamo lo sguardo e vediamo persone che ancora non accettano il Signore. Nella nostra famiglia ci sarà forse un figlio, una figlia, un marito, una moglie, un parente a cui abbiamo parlato del Signore. Che sarà di lui? Che sarà di lei? E allora nelle nostre preghiere diciamo: Signore, aspetta un po'. Chissà, arriverà la conversione. Signore, quali delle due preghiere è quella giusta? Paolo, in Filippesi al capitolo 1, cosa dice? Per me il vivere è Cristo, morire è un guadagno. Ma, vedete il ma di Paolo? Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei cosa chiedere per preferire. Sono stretto dai due lati. Vedete? Vedete? Come dobbiamo pregare? Delle volte anche nelle cose giuste siamo stretti dai due lati. Non sappiamo pregare. E lo stesso Paolo non sapeva cosa preferire. Non lo sappiamo. Qual è la cosa giusta da chiedere? Oltre a questa confusione, questa, come dire, questo limite della conoscenza, poi ci sono altri limiti nostri nella preghiera. Le nostre preghiere, ad esempio, sono molto egoiste. Egoiste. Pensiamo solo a noi. Pensiamo solo a noi. Eppure il modello di Gesù è un altro. Lui quando prega, che ci ha dato questo modello, al primo posto c'è il Padre, c'è la sua persona, c'è la volontà di Dio, c'è Dio, poi tutto il resto. Ma come sono le nostre preghiere? Egoiste, egoiste. Noi non sappiamo pregare, sono egoiste. Ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, che ci indirizzi attraverso la parola di Dio a capire cosa chiedere, come chiedere. Le nostre preghiere sono prive di discernimento. È un altro elemento a nostro sfavore. Dirà Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 5, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Allora il problema qual è? Conosciamo la sua volontà? Abbiamo discernimento? O pensiamo solo a noi? O siamo egoisti? Le nostre preghiere sono fredde. Oltre ad essere egoiste, oltre ad essere prive di discernimento, le nostre preghiere sono fredde. Quando poi, leggendo la parola di Dio, troviamo uomini che combattevano nella preghiera. E cosa vuol dire combattere? Essere completamente presi, coinvolti, non superficiali, tanto per fare la preghiera. Le nostre preghiere sono intermittenti. Ci sono periodi dove preghiamo, siamo ferventi, calorosi, altri dove siamo in silenzio, in silenzio. Le nostre preghiere, a testimonianza che non sappiamo pregare, sono prive di potenza e di fede, ma è normale. Se sono egoiste, se sono prive di discernimento, se sono fredde, se sono intermittenti, è chiaro che il risultato delle nostre preghiere è che sono prive di potenza e di fede. Però, ecco che il Signore ci dice in Efesini capitolo 3 che Lui può, mediante la potenza che opera in noi, cioè mediante lo Spirito Santo, fare infinitamente di più di quel che domandiamo in preghiera o pensiamo. Ecco l'aiuto dello Spirito Santo. Ed ecco che Paolo arriva dopo aver detto siete adottati, e credete e pensate alla speranza celeste, dice sappiate che anche le vostre preghiere, dove voi non sapete pregare, possono essere stravolte, cambiate, rinnovate grazie all'intervento dello Spirito Santo. Ecco che lo Spirito Santo viene in aiuto, viene incontro a voi, perché voi non sapete pregare. E lo abbiamo visto per tanti motivi, per tante cause. C'è Lui. E questo è davvero incoraggiante, sapere che abbiamo tutto per poter fronteggiare anche la preghiera e pregare secondo la Sua volontà. Anche quando non sappiamo ciò che Dio vuole o quando preghiamo poco saggiamente, lo Spirito intercede per noi, ci indirizza, ci incanala, ci dà gli elementi per parlare con Dio e offrirgli le parole giuste, ma quando lasciamo operare Lui nella nostra vita, altrimenti le nostre preghiere saranno fredde, prive di potenza, prive di discernimento, egoiste e prive di potenza e fede. Ho letto questa illustrazione circa l'intervento, appunto, lo Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi, e questa illustrazione dice che lo Spirito Santo agisce come un avvocato in favore di qualcuno in pericolo di vita e che deve andare a rispondere in tribunale. È stato chiamato in tribunale e si deve difendere. Però questa illustrazione dice che quest'uomo però non ha i mezzi per fronteggiare da solo questa causa. È ignorante in materia, non conosce le leggi, non conosce come presentarsi in tribunale, come affrontare l'oppositore, come affrontare il giudice, non ha i mezzi. Però ecco che conosce una persona, quest'uomo, e questa persona è esperta in legge, conosce ogni aspetto del tribunale, conosce come presentare una causa, come difendersi, come parlare, come scrivere la sua difesa. E allora questa persona si offre ad essergli d'aiuto perché vede che lui è disperato, non sa come fare. E allora quest'uomo dice, vieni a casa mia, ti ospito a casa mia, vieni da me, in modo tale che tu mi possa preparare e io possa rispondere sia a chi mi accusa e sia al giudice. E allora questa persona che ha esperienza gli dice, guarda, devi parlare in questo modo, devi evitare di parlare queste cose, questi sono gli argomenti che devi trattare, non questi, ma questi. Fai attenzione. E allora lui va in tribunale e delle volte va bene, altre volte viene sconfitto. Torna velocemente a casa e gli dice, guarda, mi è successo questo. Bene, hai sbagliato qui, quindi devi togliere questi argomenti, ma affrontare questi altri. Quest'uomo alla fine vince la sua causa. Agli occhi degli altri sembra che lui abbia vinto questa causa, ma dietro c'era questo avvocato. Ed è la stessa cosa in ciascuno di noi. Noi abbiamo nella nostra vita lo Spirito Santo che abita ed ecco che Lui ci permette di pregare come si conviene. Lui ci indirizza a Gesù. Quando lasciamo a Lui di aiutarci, ecco che Egli intercede per noi e ci dona tutto ciò per far sì che la nostra preghiera sia secondo la parola di Dio, sia nello Spirito. Un ultimo argomento, velocemente, lo Spirito Santo e l'adorazione. Qualcuno ha detto, nelle nostre preghiere ci occupiamo dei nostri bisogni, nei nostri ringraziamenti ci occupiamo delle benedizioni ricevute, ma nell'adorazione ci occupiamo di Dio. Si tratta di una santa occupazione. Un giorno Gesù disse alla Samaritana, Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E questo per ricordare a questa donna, guarda, non si tratta di andare in un posto per adorare Dio, non si tratta di fare un rito per adorare Dio, no, Dio è spirito e coloro che lo adorano lo devono fare in spirito e verità. Ma come possiamo offrire un'adorazione a Dio che sia corretta? Ebbene, anche qui c'è l'intervento dello Spirito Santo. Come l'uomo non credente non può far nulla per Dio senza essere rigenerato, così anche il credente, senza l'intervento dello Spirito Santo, anche la sua adorazione non sarà corretta, giusta, come Dio vuole. Anche qui dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Anche in questo campo, come nella testimonianza e nella preghiera, dobbiamo lasciare, come dire, spazio libero allo Spirito Santo. E nell'Antico Testamento, lo abbiamo visto nei nostri studi della domenica pomeriggio, cosa succedeva ai sacerdoti? Loro, per occuparsi del servizio nel tabernacolo, venivano preparati, venivano unti e venivano preparati per quel servizio. E poi svolgevano il loro compito nel tabernacolo dove c'erano tante luci, c'era molta illuminazione che proveniva dal tabernacolo, dal candelabro, grazie. Ecco che quindi operavano alla luce. E tutto questo è, diciamo, un'immagine dello Spirito Santo. Gesù stesso disse che si attribuisce, diciamo, il testo di Isaia quando dice «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto». Lo Spirito Santo è su di lui, perciò mi ha unto. E poi in Atti è scritto «Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza». E poi in Ebrei «Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni». E poi Paolo e Giovanni parlano che anche i credenti sono stati unti per un determinato compito. Quindi lo Spirito Santo unge, prepara i credenti per anche adorare il Signore e illumina, proprio come quel candelabro, illumina la mente dei credenti per neanche nella adorazione. Tutto deve svolgersi sotto l'azione dello Spirito Santo. Pertanto, per lo Spirito possiamo rendere a Dio un culto che Egli gradisce. Chiediamoci. Com'è la nostra adorazione? È rivolta a un Dio che ci siamo costruiti noi o è rivolta all'Iddio della Bibbia, Padre, Figlio e Spirito Santo? La nostra adorazione è forse ancora carnale ed egoista o è purificata dallo Spirito Santo? C'è un testo straordinario in Seconda Corinzi, capitolo 3, che dice: «Noi tutti, a viso scoperto, contemplando come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria, nella sua stessa immagine, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito». Grazie allo Spirito Santo possiamo glorificare, adorare il Signore. Grazie allo Spirito Santo che ci mette nella posizione giusta, noi siamo trasformati nell'immagine del Figlio di Dio, di gloria in gloria. E allora, a conclusione di questo studio, dobbiamo essere riconoscenti, lo abbiamo ricordato nella preghiera, riconoscenti del dono dello Spirito Santo che il Signore ha fatto a ciascuno di noi. Ma quante volte lo mettiamo da parte? Quante volte lo mettiamo in un cantuccio e non lo ascoltiamo e facciamo di testa nostra? E poi ci lamentiamo. Abbiamo tutto, abbiamo ricevuto tutto dal Signore per vivere una vita cristiana ripiena, una vita abbondante, ma aspetta a noi lasciare campo libero allo Spirito Santo. E dobbiamo quindi decidere di abbandonarci a Lui in modo tale che la nostra vita sia ripiena, in modo tale che la nostra testimonianza sia potente, in modo tale che la nostra preghiera sia conforme alla volontà di Dio, in modo tale che l'adorazione sia gradita a Dio. Abbiamo iniziato leggendo il testo di Romani 8, dove dice: Voi non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Che dramma non appartenere al Signore. Che tragedia. Dirà l'Ecclesiaste: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. Gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Chiaro. Dice più avanti: ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai: non provo più nulla, non c'ho più piacere in niente. Ma il testo di Paolo continua e dice: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Ecco la speranza del credente. Ecco la vita nello Spirito. Che sia questo per ciascuno di noi. Amen. Amen.